E ho seguito un po' la suddivisione in scene che è stata proposta anche ieri presente nella lezione. Allora, la prima scena, la fuga di Elia, dal versetto 1 al versetto 3, dove Acab riferì a Jezabel, e poi Jezabel inviò un messaggero e Elia per dirgli, per dargli la, per fare questo giuramento, diciamo, questo giuramento di vendetta in pratica verso Elia. E qua mi sono un po' fermata a riflettere sull'uso della parola. Acab riferisce, Jezabel giura, e ho pensato a me anche come uso la parola, cioè quando riferisco, quando racconto qualcosa, sono attenta al contesto, come si sono svolti oggettivamente i fatti, ricerco la verità. E le mie parole sono parole di vita o parole di morte? Cioè, aiutano, mi viene in mente la creazione dove Dio disse, facciamo l'uomo in Genesi, e subito Dio, la parola crea, la mia parola è creatrice, porta vita, oppure come Gesabele che porta morte. Poi mi è venuto in mente Gesù, dove in Matteo 5, 33-37 dice: non giurate affatto, parlando a Gesabele, il vostro parlare sia sì, no, no, il di più viene dal maligno. Andando avanti al versetto 3, c'è la paura di Elia impaurito. Allora mi sono fermata un attimo, cioè dalla paura di Elia le mie paure. Quali sono le mie paure? Elia giunse verso Bea di Giuda e ricercando un attimino così i commenti, così ho visto che Bea era il luogo dei patriarchi. Allora questa paura, dalla paura all'origine della propria storia, cioè una fuga che è un ritornare indietro per ritrovare se stessi. Allora forse magari nei momenti di crisi è importante chiedersi chi sono, da dove vengo, dove vado. La seconda scena che ho preso in esame è dal versetto 4 al versetto 5 a il sconforto di Elia, chiamiamolo così. Egli si inoltrò nel deserto la giornata di cammino e andò a sedersi sotto la ginestra. Desideroso di morire, disse: ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. Qui Elia, dopo aver lasciato il suo servo, prosegue il cammino da solo nel deserto. È desideroso di morire. E pian piano, meditando su questo testo, ho pensato alla mia vita e prima pensavo in generale, lo spirito dello stato d'animo in cui forse siamo trovati anche noi qualche volta, però poi mi sono resa conto che era un modo che dovevo sciogliere nella mia vita, assomiglia un po' a come mi sono sentita anch'io in quest'ultimo periodo, delusa, cioè non proprio cercavo la morte fisica, ma delusa, stanca, amareggiata. Perché dopo aversela messa tutta, tanti anni di lavoro, ho fallito qualcosa. E mi sono andata un po' a rivedere gli altri personaggi nella stessa scrittura che hanno vissuto un po' la storia, diciamo, lo stesso momento tragico di Elia, Giobbe, Mosè, anche San Paolo. Mi sono fermata su Tobia, capitolo 3, versetto 6. Lui dice: per me infatti è meglio morire che vedermi davanti questa grande angoscia. Elia si ripara e si addormenta sotto una ginestra, e qua mi sono fermata un po' curiosa per capire proprio la ginestra, e cercando informazioni e ho trovato che la ginestra ha proprietà calmanti per merito delle sostanze equilibranti contenute nei suoi rami, di flavonoidi contenuti nei fiori, che portano equilibrio in caso di eccitazione nervosa. Allora, vedevo che ci tirate questa targhetta, sono riuscita a scorgere la ginestra attraverso da cui ripararmi, cioè qual è la mia ginestra? E ieri nella meditazione personale il Signore mi ha fatto dono di capire che sono stata a lungo triste, perché sono stata poco la sua presenza. Allora, forse per me la ginestra è stata proprio la sua presenza. La terza terza scena è da 205 via da 208, non posso dare le chiedere. Ma ecco che un angelo lo toccò e disse: alzati, mangia. Si è fermata sulla figura dell'angelo. E l'aiuto del Signore ci giunge sempre attraverso un angelo, un amico, familiare, un evento. Ho letto su un libro. E mi sono chiesta, io sono, riesco a conoscere il mio angelo? Pensando alla mia vita, un angelo grande è stato un sacerdote che mi ha accompagnato per un tratto della mia vita e mi ha invitato ad incontrare Gesù. L'angelo dice: ma alzati, mangia, e lo dice due volte. Anche nel capitolo 17 gli avrebbe detto questo da Dio. Lì era l'inizio della sua missione, ora deve rimettersi in cammino, nonostante il successo, la delusione. Da questi versetti cogliamo quella che è la pedagogia dell'angelo, oppure la pedagogia di Dio verso l'uomo, cioè verso chi sbaglia, non l'intesa di duro, di condanna, ma la pazienza, la delicatezza, l'insistenza graduale verso nuove possibilità, un ripetere, un aspettare, un dare tempo. E io ho visto che Dio ha pazienza anche verso di me, aspetta. E poi Elia, con la forza di quel cibo, camminò per 40 giorni e 40 notti. Però la forza di quel cibo, naturalmente il collegamento che conviene anche di che è sottolineato nel cibo, no? Però la forza del pane, mi è venuto spontaneo pensare all'Eucaristia, il pane in cui Gesù ha scelto di restare con noi. E mi sono chiesta quanto sento la forza, sento forza, quando lo sento una forza per il mio cammino spirituale, cioè quando l'Eucaristia, quanto la sento importante nella mia vita. La quarta scena, dal versetto 9 al versetto 11, a Elia nella caverna. Là entra in una caverna per passare la notte. Però la caverna come chiusura, come tranquillarsi se stesso, ma anche buio, buio come la notte, per passare la notte. E lì è il momento critico, buio della sua vita. E mi sono resa conto che anch'io l'ho vissuto. E mi ha aiutato nella riflessione un pensiero di Santa Teresa Benedetta della Croce. Cercavo, dato che oggi si ricorre, la Chiesa celebra la sua memoria, cercavo qualche pensiero di Santa Teresa Benedetta della Croce e è arrivato proprio questo, ci stava giusto. Nella verità, nel vuoto, l'anima diventa lunga. Lo ricordo che un tempo sparisce, quando se stessi non si trova più nulla che dia l'autorizzazione a guardare gli altri dall'alto in basso. L'anima deve considerare la verità e il buio come buoni presagi, come segni che Dio le sta al fianco, liberandola da se stessa, strappandole di mano l'iniziativa. Quando ecco gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini, che cosa fai qui, Elia? Dio mi invita a pensare, a riflettere, a prendere consapevolezza del mio stato. Mi accorgo che questa domanda dovrei ripeterla ogni istante per dare senso al mio esistere. Elia risponde: sono pieno di zelo per il Signore, eccetera, eccetera. Elia espone al Signore il suo problema, la delusione per il popolo che ha abbandonato l'alleanza con Dio. Si sente l'unico e solo rimasto fedele. E qua mi sono fermata a riflettere sul mio orgoglio di sentirmi una tra le poche cristiane, tra i pochi cristiani rimasti, tra i pochi che vanno a messa, senza pensare che la Chiesa è nelle mani di Dio, che è molto più grande della mia Chiesa vuota, del mio consiglio pastorale. Dio sembra non ascoltare, che non dargli retta, perché gli dice: esci, fermati sul monte alla presenza del Signore. nel capitolo 17, versetto 1, Elia si è presentato come colui che sta alla presenza del Signore di Israele. Questo è uno spunto di meditazione personale, chi sono, come dicevo prima, da dove vengo, dove vado, ma anche comunitaria, delle nostre chiese sempre più vuote. Chi siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo? La quarta scena è il passato del Signore, dal versetto 11 al 12, ed ecco, il Signore passò. Quante volte il Signore è passato e non mi sono accorta? Mi viene in mente per la storia di Maria, di fronte all'ego della donna che aspettava Dio. Dio le aveva detto che doveva passare a trovarla, e allora lei si va a fare pulissima, e non ha tempo per chi bussa la porta per una volta, per due volte, perché non posso aspettare Dio per venire a trovarmi. E alla sera Dio non è passato. Dopo dice, ma Dio, perché non sei passata? Sono passato tre volte oggi, tu non mi hai aperto. Il Signore non era nel rumore, non era nel vento, nel terremoto, nel fuoco. Ma dopo il vento, il terremoto, il fuoco, c'è il sussurro della freccia leggera, c'è la voce del silenzio. Il cristiano, se non è contemplativo, non può lanciare Cristo in modo credibile. Detto Giovanni Paolo II, ancora una enciclica dal Redentore su missione. Il Signore preferisce la dolcezza, l'intimità, fare tu per tu. Se non sono capace di raccogliere la presenza di Dio nel silenzio, non la troverò da nessun'altra parte. Perché non sto quello che è tu per tu? Se non resa conto che parto anche con buoni propositi, cosa poi ti perdo? Ho visto però che se mi do dei tempi, se riesco a mantenere più l'impegno di stare con lui, la costanza, la difficoltà di andare. La sesta scena è l'incontro con Dio, dal versetto 13 al versetto 18. Come lo udì, Elia si coprì il volto con il mantello. Si coprì il volto perché aveva paura di parlare verso Dio. E se mi capitasse di trovare proprio Dio in persona davanti, come reagirei? Forse non era poco, ma era abbastanza, mi sto domandando. Uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Elia riconosce la presenza del Signore e esce da se stesso. Dio mi chiama ad uscire dal mio buio, dalla mia oscurità, ma riconosco il suo passaggio, riconosco la sua voce. Di nuovo Dio chiede, che cosa fai qui? Perché la seconda volta Elia dà la stessa risposta, la stessa domanda. La difficoltà a cambiare nonostante tutto, nonostante aver sentito la presenza di Dio. Bisogna di prendere consapevolezza di questo. Nessuna porta è dura a cambiare, ricado sempre negli stessi errori. Una voce diceva, versetto 15, il Signore gli disse, ritorna sui tuoi passi. Il Signore ha fiducia. Vai verso il deserto di Damasco. Giù dal deserto del Sinai, della disperazione, su fino al deserto di Damasco, dove rimanda Dio per una nuova missione. La fiducia ci fa fare miracoli, ci fa superare gli stessi. Con Dio si può andare oltre, però vi chiedo, Dio, dove le mandi? Dov'è il deserto di Damasco? Poi ungerai, altri prenderanno il mio posto, non sono indispensabili. Io poi risiederò per lei in Israele 7.000 persone. Yahweh non ha abbandonato il suo popolo. Allora ho la certezza che l'ultima parola spetta a Dio, la fiducia nella parola del Signore, di ripetere lei nel tuo regno, sapendo che non è opera mia.